cui avremo i lavori un pochino accelerati perché dopo il nostro appuntamento c'è un altro appuntamento e quindi ci sono tutta una serie di lavori preparatori in vista di, e quindi noi dovremo cercare di finire intorno alle 5:30, 5:35, in modo tale che poi alle 6 l'evento possa partire in orario. Allora. Quindi grazie, un benvenuto a tutti voi, un grazie ovviamente alla Camera per averci ospitato e un grazie sentito ai rappresentanti del Parlamento e del Governo che ci hanno onorato e interverranno alla presentazione del rapporto. Ora, prima di dare la parola ai due presidenti di Commissione, vorrei fare proprio due parole per dire perché il bilancio del sistema previdenziale italiano è. Per un insieme di motivi, nel maggio c'è un errore, non è 2011 ma è 2012, il nucleo di valutazione della spesa previdenziale, che era stato istituito con la legge Dini del 95, ha cessato la sua attività. Il nucleo normalmente, oltre al monitoraggio delle singole gestioni di previdenza e alla gestione e conduzione delle anagrafi generali dei lavoratori attivi, i pensionati, faceva anche il rapporto sugli andamenti finanziari, che era un rapporto che veniva fatto con cadenza annuale. Veniva poi trasmesso al Ministro del Lavoro e tramite questo alle varie commissioni, alla Camera e alla Commissione UE, a Bruxelles. In realtà poi, da quando è cessato, si è creato un vuoto che non è stato coperto se non in modo parziale da alcune pubblicazioni. E quindi, per colmare questo vuoto, alcuni dei presenti si sono detti: ma perché non rifacciamo il rapporto del nucleo? E non è stato un lavoro semplice, perché purtroppo, se andate a vedere sul sito del Ministero, il sito non c'è più, il database dell'89 non c'è più e non c'è più neanche la grande biblioteca che il nucleo aveva lì in Via Flavia, per cui abbiamo dovuto, con tutti i pezzi che avevamo in giro, ricostruire un po' questo database. Ci abbiamo messo un po' di mesi a rimettere insieme tutti questi dati. Il rapporto che oggi presentiamo, e l'abbiamo chiamato il bilancio del sistema previdenziale italiano, è il bilancio degli esercizi 2011 e 2012, l'ultimo per cui abbiamo un bilancio consolidato e approvato dai vari enti. E porta tuttavia gli andamenti di sistema e delle singole gestioni dal 1989 al 2012, con le previsioni della spesa in rapporto al PIL per il breve e il medio-lungo periodo. Tra le novità che troverete nel rapporto rispetto alle edizioni precedenti c'è sicuramente l'analisi delle prestazioni assistenziali, le prestazioni temporanee e poi abbiamo fatto un excursus sui tassi di sostituzione e sul welfare complementare, cioè quello che oggi nel Paese si spende per welfare complementare. Ci abbiamo tenuto a mettere dentro anche le prestazioni assistenziali e le prestazioni temporanee, perché fino a un po' di tempo fa erano una componente, un piccolo di cui di tutto quanto, e ci siamo resi conto che analizzando le singole gestioni e per importi e anche per numero di prestazioni, queste stanno cominciando ad avere un peso notevole. Soprattutto un peso notevole ce l'hanno tutte le cosiddette contribuzioni figurative, perché tutte le volte che c'è da mettere qualche agevolazione in campo si usano i contributi previdenziali come agevolazione e questi costituiscono oggi un grosso peso che annualmente, con prima la legge finanziaria e adesso la legge di stabilità, debbono essere, come dire, risistemati. La volontà poi di tutti noi redattori e componenti di questo comitato tecnico-scientifico di itinerari previdenziali, peraltro molti di noi, quasi tutti noi erano già collaboratori del nucleo, è quello di mettere quindi a disposizione del Ministro del Lavoro, che ci dovrebbe raggiungere intorno alle 4:15, e delle istituzioni e di tutti i soggetti comunque interessati alla previdenza sociale, il rapporto nella versione italiana e anche nella versione inglese, perché ci è stato richiesto da alcune istituzioni europee. Prima di passare la parola quindi a Cesare Damiano, che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, e al presidente Lello Di Gioia, che anche lui ha finito un'audizione e dovrebbe essere, vedo già il consigliere Menè, per cui sicuramente il presidente, prego, è arrivato, ecco qui. Grazie. Ecco, prima di dare la parola a loro, devo comunque ringraziare le tre società che hanno, come dire, contribuito alla, economicamente alla redazione di questo bilancio, che è stato un lavoro piuttosto complicato. E devo ringraziare tutti i redattori. Li ringrazio tutti di colpo, ma un ringraziamento particolare lo devo fare a una persona, che è il dottor Antonio Prauscello. Antonio Prauscello ci ha veramente messo a nostro agio, cioè è stato proprio il pivot di tutto quanto, e quindi a lui va un particolare ringraziamento che non potevo non fare. Passo adesso la parola quindi ai nostri due ospiti. Vedo Cesare Damiano, che prego di accomodarsi, e l'onorevole Di Gioia, che è il presidente della commissione bicamerale di controllo. Non li abbiamo invitati soltanto perché ricoprono un ruolo prestigioso, grazie Cesare, ma perché dal nostro punto di vista, oltre che essere grandi esperti della materia, hanno svolto tanto per il Paese. Mi piace ricordare di Cesare Damiano che, quando è diventato Ministro del Lavoro, volle a tutti i costi che il nucleo di valutazione proseguisse nelle anagrafi generali dei lavoratori attivi e dei pensionati, ricostituì il nucleo e gli affidò anche le direttive sui famosi bilanci a 30 anni degli enti di previdenza privatizzati, che poi hanno, come dire, consentito uno sviluppo della materia. Per quanto riguarda il lo ricordo questo perché non è mica che è capitato sempre così con tutti i ministri del lavoro, nel senso che poi i successivi ministri, lo dico così e mi limito così a dirlo, proprio della materia non hanno avuto un grande interesse specifico. Parlerà poi l'onorevole Lello Di Gioia, a cui va il grande merito di avere portato all'ordine del giorno per primo un importantissimo quanto trascurato tema, che è quello della sinergia tra i fondi pensione, le casse di previdenza e il loro patrimonio con quello che è lo sviluppo del Paese. Noi abbiamo un Paese che si sviluppa poco, un Paese che crea poca occupazione, ha un patrimonio di quasi 180 miliardi che è investito prevalentemente all'estero, e il Presidente ha posto per primo, come Presidente di Commissione bicamerale, questo tema. Per cui, insomma, sono stati invitati non per caso. Concluderanno i lavori Enrico Morando, viceministro dell'economia, e col quale lavoriamo da tanto tempo e ci conosciamo da tanto, e il ministro Poletti. Pregherei il Cesare Damiano di introdurre i lavori e poi la parola a Lello Di Gioia. Prego.
Bene, grazie. Il fatto di introdurre i lavori mi carica di eccessive responsabilità, quindi mi limito, per una materia così delicata, a dare qualche opinione, fare qualche osservazione, anche perché sarebbe stato forse più corretto sentire la presentazione del rapporto, quindi io intervengo prima della presentazione del rapporto. Potrei quindi anche dire cose che con il rapporto non hanno a che vedere, oppure che contraddicono i contenuti del rapporto. Quindi, per evitare, come si dice, di addentrarmi in questioni di carattere tecnico-finanziario, ci sono persone molto più abilitate di me a farlo, mi limiterò a fare qualche considerazione, diciamo, di carattere politico sul sistema previdenziale, sapendo tutti, o quelli che hanno seguito questi argomenti, che la mia posizione in materia è abbastanza in controtendenza rispetto alle opinioni correnti, anche quelle del governo attuale. Ora, come primo punto, io penso questo, che se parliamo di sostenibilità del sistema pensionistico, non c'è dubbio che, legando il tema a quello dello Stato sociale e quindi cumulando l'effetto di spesa di quello che è il sistema pensionistico in senso stretto e quelli che sono gli interventi di tutela in senso più largo, noi abbiamo, rispetto ad altri paesi europei, quelli industrialmente avanzati sicuramente, un sostanziale allineamento della spesa, anzi potrei dire che da un punto di vista della spesa sociale l'Italia è persino un pelo al di sotto della media. Quello che rende diverso il nostro paese, entrando nei dati, è che mentre la spesa pensionistica presa a sé è al di sopra della media degli altri paesi, è evidente che l'altra parte, quella delle cosiddette tutele sociali, è sottostimata. Questa è una prima anomalia che va considerata. Però, secondo me, non va commesso l'errore che di solito diventa un po' una vulgata, che porta a dire l'Italia spende troppo in quanto protezioni sociali. Io penso che questo non sia vero. C'è però una difformità nelle componenti della spesa complessiva, che colloca sicuramente la spesa pensionistica al di sopra degli standard. Seconda anomalia, per quanto riguarda la parte relativa alle tutele, non c'è dubbio che l'Italia ha una spesa più rilevante per quanto riguarda le cosiddette tutele passive, mentre ha una spesa, diciamo, molto più modesta per quanto riguarda le cosiddette politiche attive del lavoro. Anche questa è un'altra anomalia. Facciamo un esempio. Il governo presenta una delega sul lavoro. Tra i punti di questa delega c'è il tema dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego in Italia sono stati, diciamo, sostanzialmente massacrati da una vulgata che ne decanta l'inefficienza, l'elemento di burocrazia, la scarsa qualità e la scarsa intermediazione di manodopera, il 2-3% della manodopera totale. Tutti dati che, l'ultimo, non tutti, tutti, diciamo, i dati numerici sono incontrovertibili. Per quanto riguarda però questa vulgata, anche qui io non sono d'accordo. Penso che noi abbiamo in Italia, io ho avuto modo di visitare insieme a Tiziano Treu qualche tempo fa la Danimarca e la Svezia per valutare il modello scandinavo dal punto di vista dell'efficacia dei centri per l'impiego, posso dire che alcune eccellenze esistono anche in Italia, soprattutto nel centro-nord. La situazione del mezzogiorno è sicuramente più arretrata. Come ministro, a quel tempo credo di essere stato l'unico ad aver finanziato l'attività dei centri per l'impiego. Ora, noi, se parliamo di politiche attive per lavoro, dobbiamo stimolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, diciamo, i centri pubblici non funzionano. Allora, io credo che si tratti di dire questo. Intanto, io sono assolutamente dell'idea, vale anche per la garanzia giovani, che noi dovremmo favorire l'alleanza fra i servizi per l'impiego e le agenzie interinali e di intermediazione del lavoro e financo le università, la messa in comune di database che contengano i profili delle persone che cercano un lavoro sarebbe sicuramente un passo avanti molto importante, cosa che normalmente non avviene. La seconda cosa che mi sento di dire, lo dico al governo, se vogliamo promuovere delle politiche attive, intanto stabilizziamo quei 2.000 operatori dei centri per l'impiego che agli sportelli svolgono un'azione che dovrebbe cercare un lavoro di qualità e possibilmente stabile avendo alle spalle un contratto di lavoro da precari. È una contraddizione. Terza questione, noi abbiamo 9.000 operatori, la Germania ne ha 130.000, l'Inghilterra 90.000. È evidente che se vogliamo svolgere un'azione propositiva di politiche attive per il lavoro dobbiamo in qualche modo avvicinarci agli standard europei dei paesi industrialmente più avanzati. se vogliamo far parte della rete Eures, questo è obbligatorio. Allora, ad esempio, perché se c'è la mobilità obbligatoria nel pubblico impiego, e sono d'accordo, nel raggio di 50 km e sono d'accordo, come per i metalmeccanici, non potenziare negli anni i centri per l'impiego con corsi di riqualificazione, portando gli addetti ad esempio ad uno standard di 50.000 in Italia, con le apposite alleanze e ovviamente con le agenzie private. Lo dico perché noi siamo di fronte alle anomalie, l'ho detto, la spesa previdenziale larga, la spesa sociale bassa, la spesa politiche passive larga, quella delle politiche attive più bassa. Ma è inutile che noi continuiamo a dire queste cose se non facciamo corrispondere a queste critiche poi delle azioni che consentono di correggere le storture. Per quanto riguarda la questione, e concludo, della previdenza, che io ricordi, già a quel tempo del governo Prodi noi avevamo ovviamente i nostri diagrammi che indicavano quella famosa gobba 2035-2040 che poi aveva una curva discendente. Molte correzioni sono state fatte rispetto a quella situazione. Sicuramente non vanno sottovalutate le numerose riforme pensionistiche che si sono susseguite, a partire dalla riforma Dini del 95 a quelle successive, furono 3 o 4, che hanno in qualche modo corretto quella curva e quelle anomalie. Per quanto riguarda l'ultima riforma, quella dell'ex ministro Fornero, come sapete io sono ferocemente critico, così come ci sono critici che continuano ad affermare che la mia riforma del 2007, che ha tolto lo scalone Maroni, avrebbe procurato molti guai negli anni successivi. Non ho niente da dire, lo rifarei, anche se mi rendo conto che quel salto improvviso di 3 anni è la metà del salto della Fornero, quindi un saltino. Tengo a precisare che quei 10 miliardi che mi vengono imputati in 10 anni in realtà sono un po' meno, 7 miliardi, perché gli altri 3 miliardi li abbiamo destinati per i lavori usuranti, vale a dire la possibilità di anticipo pensionistico che credo sia giusta per i lavoratori contenuti nella famosa tabella di Cesare Salvi, che fece la tabella ma non mise le risorse. Lavoro in alto, nel sottosuolo, esposti al caldo, esposti al freddo, cave, miniere, torbiere, a cui ho aggiunto il lavoro notturno e la catena di montaggio, anche perché sono torinese, quindi c'era in qualche modo una vocazione naturale. E credo che sia giusto che queste persone che fanno quell'attività per 35-40 anni abbiano un anticipo pensionistico. Quindi quei 10 miliardi in 10 anni furono 7 per limare lo scalone e 3 per intervenire a vantaggio dei cosiddetti lavoratori usurati. Sono intervenute successive riforme. Io penso che sia stata sostanzialmente giusta la riforma Sacconi, che ha aggiunto la finestra di un anno. Era una correzione, come si dice, visibile, limitata, che non stravolgeva l'impianto. Credo che sia nefasta la riforma Fornero, che non ha tenuto conto dell'andamento sociale, degli effetti sociali che avrebbe provocato. Io la dico così, so bene che non tutti sono d'accordo, ma secondo me quella riforma, che consentirà di risparmiare, oltre alle risorse che sono state risparmiate in questo momento e si risparmieranno fino al 2020, tra il 2020 e il 2060, secondo i conti della Ragioneria dello Stato, si risparmieranno circa 300 miliardi di euro a spese delle pensioni. Quello che io chiamo un abnorme trasferimento di risorse da Stato sociale a diminuzione del debito. 300 miliardi sono 14-15% del totale del debito italiano. Noi abbiamo fissato, prima della Germania e della Francia, l'asticella del traguardo pensionistico a 67 anni, con tutte le variazioni del caso. È ovvio che la pensione di anzianità si consegue dopo 41-42 anni, se donna o se uomo, e credo che questo sia stato esagerato, eccessivo. Avrà pur messo al riparo i conti in una situazione difficile, ma si potevano trovare altre soluzioni. Quella soluzione non è stata la migliore delle soluzioni. Quando dico altre soluzioni, io penso a due soluzioni sostanzialmente. La prima, spero che il governo, qui abbiamo un autorevole rappresentante, ce l'abbia in mente, è quella dell'introduzione di un sistema di flessibilità nel sistema pensionistico che consenta, ad esempio, tra i 62 e i 70 anni alle persone che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi di poter andare in pensione pagando pegno, perché se si va prima dei 65 anni, secondo me bisogna pagare pegno, ci può essere una penalizzazione contabilizzata, relativa. Se faccio un lavoro usurante a 62-63 voglio stare a casa, se faccio il professore o il parlamentare o il magistrato voglio lavorare fino a 75, questo lo sappiamo, ma non tutti hanno la possibilità di fare il parlamentare, il magistrato o il professore, ci sono anche quelli che fanno dei lavori usuranti o che arrivano ad un certo punto della loro vita, 35 anni di contributi sono una soglia significativa, con il desiderio di poter andare in pensione. L'altra soluzione è quella del ritorno alle quote, non quelle del governo Prodi, ad esempio la famosa quota 100, che vuol dire avere almeno 62 anni di età e 38 di contributi, 63 anni di età, 37 di contributi e così via. Soluzioni che avrebbero il pregio, come si dice, di perseguire l'obiettivo dell'innalzamento radicale dell'età pensionistica, tenere l'equilibrio di bilancio nella prospettiva ed avere quell'elemento di gradualità necessario per non creare un disagio sociale che del resto dovrà essere riparato. Io faccio presente che grazie a quella riforma abbiamo fatto 5 salvaguardie, stiamo per fare la sesta in questi giorni, che ci sono costate ben 11 miliardi di euro. Tanto valeva innalzare le vecchie quote e avremmo raggiunto con la stessa spesa lo stesso obiettivo. Faccio anche presente che, ad esempio, in Germania, se non capisco male, il governo di coalizione ha in mente di fare qualche piccolo correttivo rispetto ai 67 anni. Loro ci arrivano dopo rispetto ai nostri traguardi. La correzione per chi ha maturato un periodo lungo di contributi che potrebbe anticipare il momento della pensione ai 63 anni. Quindi io credo che, diciamo, il tema delle pensioni sia ancora una volta un tema di tutta evidenza. Concludo davvero dicendo che il lavoro che fa il professor Brambilla è sempre un lavoro eccezionale, di scavo. In qualche modo ha mantenuto in piedi per altra via quel nucleo cancellato dalla politica e gliene dobbiamo rendere merito. Vedo che alcuni componenti sono presenti a questo tavolo perché ci consente anche di andare nel profondo di quelle che sono le reali dinamiche sociali ed economiche e di bilancio che riguardano il sistema pensionistico. Io spero anche che ci sia un rilancio della previdenza complementare. Quando ero ministro credo di aver fatto un'azione che ha portato, qui ci sono le testimonianze, 1 milione di nuovi aderenti alla previdenza contrattuale e ai piani individuali pensionistici, anche perché sono ancora fermo dell'idea che nel momento in cui si passa dal regime retributivo con il quale io sono andato in pensione al regime contributivo con il quale andrà in pensione mio figlio, quella differenza di rendimento possa essere colmata col cosiddetto secondo pilastro, che deve avere i suoi vantaggi fiscali per essere appetibile a milioni di persone, anche in una situazione economica che invoglia poco ad investire risorse per la previsione pensionistica o previdenziale. Mi pare che sulla questione della previdenza complementare sia sceso da lungo tempo un grandissimo silenzio, sarebbe ovviamente molto interessante riprendere quella discussione. Inoltre apprezzo sempre Alberto Brambilla, perché è un uomo che ama mettere a confronto le opinioni più disparate. Non ha mai preteso che i relatori fossero della sua opinione, e questo di questi tempi credo che sia un grande vantaggio. Io, come sempre, ho cercato con questo primo giro di manovella di darvi la mia opinione intellettualmente onesta, non pretendo di essere condiviso, ma sicuramente qualche spunto per la discussione penso di averlo offerto anche in questa occasione. Vi ringrazio.
Grazie, grazie di cuore Cesare. Presidente Di Gioia.
Grazie per l'invito, ovviamente ringrazio il professor Brambilla e il professor Onofri, il professor Geronzi, il Giroldi e il professor, la professoressa Ferrare, tutti quanti gli altri membri del comitato. Io non penso di fare un ragionamento che riguarda le ipotesi di riforma delle pensioni, perché credo che avremo la possibilità nel prossimo futuro, per carità, di poterne discutere, di poterne parlare. Penso invece di ragionare con voi, con coloro i quali in questo periodo mi hanno anche, come dire, aiutato ad formalizzare tra qualche giorno, tra qualche settimana, una proposta che presenteremo ovviamente al Parlamento, di problemi che non riguardano semplicemente la lettura così asettica di quelli che sono i bilanci dell'INPS, quindi della previdenza di primo pilastro, o dell'ex casse, ma di ragionare in modo molto più ampio. Per dire, abbiamo una situazione difficile da un punto di vista economico e sociale, abbiamo la necessità di rimettere in moto, e questo poi si evince con molta chiarezza dal bilancio del sistema previdenziale che questo pomeriggio verrà ad essere presentato dal professor Brambilla, che ovviamente in un sistema di difficoltà aumenta la spesa perché diminuisce il prodotto interno lordo, e questo l'abbiamo verificato in quest'ultimo periodo. Noi abbiamo nel nostro paese, come si sottolineava, lo sottolineavano un po' tutti, lo sottolineava anche il professor Brambilla, ma anche il professor Pizzuti, con cui ho rapporti sistematico, noi abbiamo 180 miliardi di disponibilità sul mercato per quanto riguarda sia la previdenza di secondo livello, 116 miliardi, più 70 miliardi che riguardano le ex casse. Questa enorme somma di denaro, se vogliamo chiamarlo così, viene investito semplicemente per una piccola parte nel nostro paese. Ed è chiaro che in una situazione drammatica, dove abbiamo ormai raggiunto il 14% di disoccupati e livelli insostenibili di disoccupazione giovanile, credo che bisogna porsi il problema, e se lo deve porre il governo, nel dire che facciamo, quali sono le possibilità che abbiamo. Basta semplicemente, poi ovviamente il vice ministro Morando ce ne parlerà, illuminerà di questo, basta semplicemente la spending review, o c'è bisogno di qualcos'altro? O c'è bisogno di mettere in moto un meccanismo che ci consente di poter investire nell'economia reale una massa enorme di denaro che consente di poter agganciare la ripresa. Credo che questo sia il problema, un problema che dobbiamo affrontare e che non è stato affrontato nemmeno con l'ultimo decreto che abbiamo approvato, il 66, perché è vero che vi è stata una posizione particolarmente, come dire, io la definisco corretta e importante, nel senso che non è stata aumentata la tassazione sulle casse. Però è anche vero che è stato aumentato dello 0,50% la tassazione sul secondo pilastro. Come facciamo a costruire una condizione perché vi sia la possibilità, come accade in altri paesi dell'Europa, dove la tassazione sul secondo pilastro non è così elevata come quella italiana? E per incentivare il secondo pilastro, come diceva Cesare, non è che c'è semplicemente bisogno di fare della, come posso definirla, della informazione, perché abbiamo tentato anche questo in anni passati, la informazione. Credo che sia necessario invece intervenire su quelli che sono le leve che consentono di poter rendere appetibile una condizione. Noi abbiamo tentato di ragionare su questo come commissione bicamerale per quanto riguarda gli enti gestori. Stiamo mettendo a punto un documento che sottoporremo prima al governo. In questo caso invertiamo quello che è anche la prassi che si usa per quanto riguarda le nostre procedure, prima al governo e poi al Parlamento, perché si possa dire: vediamo come possiamo utilizzare, costruendo un patto, un percorso, senza che vi siano aiuti di Stato, perché dobbiamo anche, come dire, riferirci a quella che è, o quello che è il rapporto con l'Unione Europea, un percorso che garantisca rendimenti, che garantisca la certezza per coloro i quali dovranno percepire la pensione e che comunque metta in moto un ciclo positivo di rilancio dell'economia reale di questo paese. Perché se noi non mettiamo in moto il ciclo produttivo e quindi il rilancio dell'economia, io credo che avremo problemi, poi qui si innesca il ragionamento che faceva Damiano, fino al 2036 per gli effetti della riforma Fornero, avremo poi un picco che sarà di poco periodo, subito quegli anni, avremo una stabilità nel 2050, perché è chiaro che entrerà in vigore definitivamente quella che è la riforma del sistema contributivo. Ma se non invertiamo la rotta, se non facciamo in modo che vi sia un processo virtuoso, e mi consentirà anche il Ministro e il Vice Ministro, evitare anche che ci siano delle situazioni nell'interno della burocrazia che vanno a determinare vincoli e freni su un'operazione che credo debba essere fatta, cioè quella di andare a modificare da un punto di vista ordinamentale, ma anche da un punto di vista fiscale, quelle normative che agevolano la possibilità di utilizzare i fondi pensione, che noi qui non utilizziamo. E credo che questo sia un dibattito che dobbiamo aprire con grande forza e con grande determinazione. Mi diceva il professor Pizzuti, mi consentiranno gli altri, se noi utilizzassimo semplicemente una minima parte di quei fondi pensioni, cioè 10 miliardi, con gli effetti moltiplicatori immetteremmo nell'economia reale circa 40 miliardi. E se noi pensiamo che già oggi le casse privatizzate hanno dato la disponibilità a costruire una possibilità di investimento di circa 7 miliardi di euro, credo che questo debba essere un momento di grande riflessione per il governo, per come bisogna costruire quel meccanismo che ci consente di poter appunto rilanciare l'economia di questo paese e quindi fare in modo che si sviluppa la possibilità occupazionale e quindi che vi siano le condizioni perché vi sia maggiore contribuzione. È estremamente semplice, estremamente semplice. Qualcuno ci dice: ma questo può determinare degli squilibri sulla finanza pubblica. Beh, io mi pongo un problema molto semplice e credo che anche questo bisognerà valutare con attenzione. Investimenti che vanno in questa direzione portano entrate nell'erario da un punto di vista fiscale, da un punto di vista di possibilità di risorse? Vanno a coprire quel delta che può essere determinato con la differenza tra lo sgravio fiscale che possa essere dato a, per esempio, alle casse di previdenza che sono disponibili ad investire 7 miliardi? Io credo di sì, perché quello che abbiamo fatto, i conti che abbiamo fatto, ci danno ampio margine di copertura, ampio margine di copertura. Ecco perché abbiamo costituito questo tavolo, a cui partecipano i professori che sono qui presenti. La prossima settimana avremo l'incontro definitivo, dove andremo a definire la nostra relazione e presenteremo appunto questa relazione al governo, al Parlamento, perché si possono individuare quei percorsi legislativi, vuoi decreti, vuoi disegni di legge, perché si avvia un processo virtuoso. Il nostro problema è quello di rilanciare la crescita di questo paese e io credo che attraverso i fondi pensioni, con questo concludo anche io il primo giro, possiamo rilanciare grande prospettiva per il paese e quindi grandi opportunità.
Grazie anche al Presidente, la settimana Ventura sarà una bella settimana, bella piena, e speriamo che anche questo percorso prosegua e soprattutto, qui c'è un membro del Governo ma poi noi l'abbiamo fatto presente, che anche se poco, quello 0,5% di incremento peserà tanto sulle adesioni, perché la gente ha fatto un patto di lungo periodo nella previdenza complementare e se è semplice cambiarlo così rapidamente, uno può aspettarsi che di qui a un po' si cambi ancora, e quindi se si incrina questa fiducia è una cosa brutta, mentre quando c'è stata la prima fase di silenzio assenso nel 2007 questo afflato invece era positivo e la gente è arrivata. Bene, grazie intanto al Presidente Damiano e al Presidente Di Gioia. Entrerei nel vivo della presentazione del rapporto, la parola a Paolo Onofri per il quadro economico. È così il piano, tocca a te.
Bene, io in realtà non mi sono occupato della parte pensionistica, ma il mio contributo molto marginale è stato quello di cercare di dare qualche suggerimento nei limiti del possibile al disegno complessivo di quello che è il denominatore del rapporto che tutti guardiamo, vale a dire tutti guardiamo al peso che il sistema pensionistico, che l'erogazione delle pensioni da parte del sistema previdenziale in generale ha sul prodotto interno lordo, vale a dire quale fetta della torta che ogni anno viene prodotta va alle pensioni. Questo è un rapporto che nella legge Dini veniva indicato come l'obiettivo di stabilizzazione, vale a dire, se guardate il primo articolo, e se non è il primo articolo è certamente nella relazione tecnica che l'ha accompagnato, si diceva l'obiettivo è stabilizzare la spesa pensionistica in termini di prodotto interno lordo, ovvero, per maggiore chiarezza, stabilizzare quella fetta di prodotto che anno per anno le generazioni al lavoro producono, che va alle pensioni. E in realtà dal 1960 al 1996-97 questa era cresciuta dal 4% al 14% circa nel corso di tutti quegli anni. Successivamente, dal 1997 al 2007, l'andamento di questo rapporto, a parte qualche fluttuazione anno dopo anno, ma è rimasto stabile, quindi sostanzialmente stabile. Per cui l'obiettivo della legge Dini, non come effetto solamente della legge Dini, ma dei provvedimenti che successivamente sono stati presi, oltre che ovviamente della legge Dini, quell'obiettivo era stato raggiunto nel 2007. E poi è successo qualcosa. È successo qualcosa, ma non al numeratore di quel rapporto, vale a dire alla spesa pensionistica, la quale va per i fatti suoi, per dirlo in un modo molto sbrigativo, vale a dire è guidata da un insieme di regole, in un certo senso extra economiche, esogene direbbe un economista, un insieme di regole e la demografia. La combinazione di queste regole e della dinamica demografica, le regole ovviamente vengono cambiate per cercare di compensare la dinamica demografica, era stata in grado quindi, come ho appena detto, di stabilizzare questo rapporto. Rapporto che aveva al denominatore un prodotto interno lordo che in termini nominali cresceva in modo più o meno regolare, un po' più di prezzi una volta e meno di attività, e un'altra volta un po' più di attività e meno di prezzi, o viceversa, le combinazioni che volete. Con il 2008 comincia la fase, la crisi finanziaria, crisi reale, cade il PIL in termini sia nominali che in termini reali. In termini reali abbiamo perso circa il 9% del PIL da allora, e di conseguenza la spesa pensionistica, che ha mantenuto la sua dinamica precedente, sia pure corretta successivamente anche con l'intervento Fornero, è cresciuta in termini di prodotto interno lordo, vale a dire essendosi contratta la torta, poiché la spesa pensionistica non dipende dalle dimensioni della torta, correntemente dipenderà quella futura, a quel punto la fetta che va alle pensioni è più grande. È più grande e quindi è più piccola quella che va alla popolazione che lavora. Non dobbiamo dimenticarci questo aspetto. E allora, tutta questa premessa per illustrare il fatto che il mio contributo è stato semplicemente quello di commentare e dare qualche indicazione circa l'evoluzione probabile, plausibile, non quella desiderabile, ma quella probabile, del prodotto interno lordo, che nel corso dei prossimi anni non potrà certo espandersi in misura significativa. Già per darvi un'idea, negli Stati Uniti si discute di secular stagnation, stagnazione secolare. Noi ci siamo dentro da 10 anni, quindi la cosa non ci spaventa. Loro ne discutono perché il prodotto interno lordo americano in termini potenziali è sceso al 2%, più, col segno più. Noi siamo cresciuti, non siamo cresciuti all'1% all'anno negli ultimi 15-20 anni, anzi il nostro prodotto potenziale è dell'ordine dello 0,5-0,7 all'anno quando va bene, e anche un po' meno volendo, non voglio esasperare il pessimismo. Quindi le prospettive di crescita futura sono molto contenute. Se le cose vanno bene si crescerà sull'ordine dell'1%, magari i primi anni, se dobbiamo recuperare un output gap abbastanza consistente, possiamo anche crescere un po' di più, ma poi ci assesteremo su grosso modo su quella dinamica, e di conseguenza i problemi delle dimensioni relative delle due fette, quella per chi non lavora e quella per chi lavora, continueranno a sussistere. Abbiamo un vantaggio rispetto agli altri paesi, che noi la spesa pensionistica l'abbiamo già alzata da tanto tempo. L'abbiamo alzata quando abbiamo mandato in pensione quantità di cinquantenni molto elevate, e quindi, essendo un numero finito il numero dei potenziali pensionati, la dinamica futura sarà un po' più limitata, mentre in Germania, Austria e gli altri paesi europei, avendo avuto un minore accumulo di pensioni anticipate, avranno una dinamica più sostenuta, ma una dinamica che si sviluppa su un livello più basso comunque del nostro, perché il problema non è solo la dinamica, ma e quindi quanto cresce la fetta della torta, ma è anche la dimensione della torta in se stessa. E concludo su questo, perché non voglio sottrarre tempo al numeratore di questo rapporto, e quindi tutte le considerazioni che sentite, ormai quasi litanie giornalistiche e non solo giornalistiche, sulla capacità o meno di alimentare la crescita potenziale attraverso miglioramento del capitale umano e così via, le potete leggere tutti i giorni da tutte le parti, hanno questo obiettivo ultimo: aumentare le dimensioni della torta futura. Se questo non avviene, le tensioni saranno sempre molto forti, perché sono tensioni distributive tra la dimensione della fetta di chi non lavora e quella di chi lavora.
Grazie Paolo. Allora, Paolo, era stato affidato il quadro economico, il quadro macro, quindi il denominatore. Adesso, prima di parlare del numeratore con Gianni Geroldi, vediamo con Cinzia Ferrara, che ha fatto questo lavoro con il professor Antonio Golini, che peraltro oggi doveva essere qui ma è ad Atene perché scatta il semestre italiano, e quindi c'è questo passaggio di consegne anche dal punto di vista statistico. Quindi Cinzia Ferrara, che è neo, possiamo dire neo, sì, non da tantissimo.
Se non sono tanto giovane, però.
Coordinatore generale del Servizio Statistico Attuariale dell'INPS, ci parla del quadro demografico. Prego, Cinzia.
Allora, per quanto riguarda gli aspetti futuri della nostra demografia, abbiamo tre problemi. Uno, che è il fenomeno dell'invecchiamento. Quindi continuiamo a vivere di più. Poi la bassa natalità, che quindi avremo meno giovani. E poi mi riaggancio a quello che ha detto il professor Onofri, l'occupazione, perché poi avere tanti figli, se non riusciamo ad occuparli, forse non produce un grosso miglioramento nella nostra situazione pensionistica, visto che i giovani saranno quelli che dovranno pagare le nostre future pensioni. Allora, vediamo qual è stato l'andamento della speranza di vita alla nascita. Allora, più o meno dal 61 al 2011 abbiamo guadagnato circa 12 anni di vita in più, in media chiaramente. Nel 2060, tra il 2011 e il 2060, ne guadagneremo un altro 7 anni, questo è quello che prevede l'Istat, quindi raggiungeremo una vita media alla nascita per i maschi di 86,2 anni e per le donne che vivono sempre di più rispetto ai maschi, anche se c'è un certo riavvicinamento, devo dire, di 91,1 anni. Rispetto all'Unione Europea, diciamo che siamo uno dei paesi più longevi. Per quanto riguarda i maschi, ci supererà nel 2060 solo la Svezia, e per le femmine abbiamo, che saranno più longeve di noi, le spagnole e le francesi. Perché? Non lo so, però questa è la previsione, però lo sono già adesso, quindi non lo so, dipende dal tipo di vita, non lo so. No. Vediamo un pochettino che cosa succede per la speranza di vita a 65 anni. Che è il numero medio di anni in cui più o meno i nostri pensionati graveranno sul sistema. Allora, anche qui abbiamo un aumento. Nel 2060, sempre l'Istat prevede che la speranza di vita dovrebbe essere del 23 anni circa per i maschi e di 27 anni circa per le femmine. Però attenzione, se questo è vero, che dovrebbe avere un impatto sul futuro equilibrio del sistema pensionistico italiano, è anche vero che questo rischio demografico praticamente viene meno al momento in cui, con le riforme degli anni 2010, abbiamo agganciato i requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita. Quindi, di fatto, se è vero che viviamo di più, è anche vero che dovremo lavorare di più. Questi sono i requisiti del pensionamento di vecchiaia che si dovrebbero prevedere. Nel 2019 saremmo tutti a 67 anni, nel 2060 70 anni e 10 mesi, quasi 71, e così via. Quindi viviamo di più ma lavoriamo di più, per cui di fatto il tempo che rimaniamo nello stato di pensione dovrebbe essere invariante. Ovviamente questo in media, perché non tutti raggiungeremo quell'età di 91 anni. Analogamente anche i requisiti per le pensioni anticipate, le ex pensioni di anzianità, io sono della vecchia generazione quindi preferisco chiamarle pensioni di anzianità, anche questi requisiti con la riforma Fornero verranno aumentati con la speranza di vita, per cui nel 2060 dovremo lavorare all'incirca 47 anni e un mese gli uomini e 46 anni e un mese per le donne, anche se quest'anno in meno delle donne, bisogna vedere se riusciamo a mantenerlo noi donne, perché l'Unione Europea ha già detto che no, dobbiamo avere la parità dei generi, come se quello di andare un anno prima fosse uno svantaggio per le donne. Comunque, per quelli del sistema contributivo è prevista una possibilità di anticipo di 3 anni rispetto all'età di vecchiaia, ma solo se hanno dei requisiti, una pensione abbastanza elevata. Questi allora questi sono quello che prevede l'Unione Europea come diciamo età d'uscita dopo le varie riforme. Come vedete noi stiamo al primo posto, cioè siamo quelli che in teoria avremo un'età di uscita di pensione effettiva più alta di tutti gli altri paesi, e peraltro siamo anche quelli che siamo cresciuti di più con effetto delle riforme, per cui andremo anche più tardi degli altri paesi. Questo è il 2060. Qual è il risultato finale di tutto questo invecchiamento e delle riforme? Che la nostra quota di pensionati, io non amo dire anziani, dico non più giovani, dei nostri lavoratori non più giovani, cioè coloro che hanno tra i 55 e i 74 anni, in percentuale di quelli più giovani dai 20 ai 74 anni tenderà a crescere. Come vedete, rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea avremo la quota maggiore di lavoratori più anziani, e siamo quelli che siamo cresciuti di più dal 2010 al 2060, che è la parte più celestina che ci dà il grafico. L'altro problema, quindi avremo lavoratori più anziani, almeno questo è quello che ci dobbiamo attendere. L'altro problema è quello dell'occupazione giovanile, come si diceva anche nelle relazioni precedenti, il nostro problema è che abbiamo una delle disoccupazioni giovanili più elevate di tutta Europa. Nel 2013 avevamo il 40%, ci superava la Spagna e credo la Grecia, che qui non ho riportato. Attualmente ad aprile del 2014 l'Istat ci dice che addirittura è il 43,3%, quindi il problema è di occupare i nostri giovani. Quali sono le conclusioni? Allora, l'invecchiamento è stato sanato dalla riforma delle pensioni, però attenzione, avremo sempre lavoratori più anziani. Quindi occorrerà incentivare un invecchiamento attivo, perché il rischio è quello che sì, li mandiamo in pensione dopo, però dobbiamo cercare di farli lavorare fino a quando non raggiungono la pensione. Quindi occorreranno delle politiche che probabilmente dovranno essere già messe in campo, perché sulle parti diciamo sia previdenziali che anche di politiche del lavoro è bene prevenire piuttosto che aspettare poi che sorgano i problemi. E poi l'altro problema è quello della disoccupazione giovanile, della difficoltà di entrare nel mondo del lavoro. Io avrei concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Cinzia. Quindi, dopo il quadro demografico, Gianni Geroldi si occupa degli andamenti degli indicatori gestionali nel periodo 89-2012 e un po' di prospettive di breve e di medio periodo. Prego Gianni.
Sì, dunque io dovrei sintetizzare alcune parti. Il rapporto, come diceva Brambilla prima all'inizio, si è, come dire, allargato a ricomprendere anche altre questioni inerenti alla protezione sociale che storicamente nei rapporti del nucleo non c'erano, quindi sarebbe veramente un'operazione impossibile cercare di sintetizzare il tutto, per cui mi limito ad alcune delle questioni essenziali in pochi minuti e scusandomi per la schematicità. Dunque, questa prima tabella, come la potete vedere, serve solo a recuperare per il biennio che è stato aggiornato 2011-2012 i dati assoluti, in valore assoluto. Stiamo parlando di spese che, considerando anche l'effetto dei trasferimenti delle gestioni cosiddette assistenziali della GIAS, si approssimano ai 240 miliardi, 237 nel 2011, 242.8 nel 2012. Le entrate contributive, che vedete un po' di righe sopra, sono 188 miliardi e 190 miliardi. Quindi, tolta la GIAS o ammettendo di considerare la GIAS, comunque la chiusa di questo ragionamento porterebbe a disavanzi che negli ultimi anni si sono abbastanza allargati. Abbiamo 16 miliardi di disavanzo nel 2011, 20 miliardi di disavanzo nel 2012. Se ricordo bene erano circa 13 miliardi di disavanzo nel 2010, l'ultimo anno che appunto avevamo fatto il rapporto. Bisogna riconsiderare in parte queste cose, perché esiste un contributo che dalla 335, quindi dalla riforma Dini, serve per il pagamento delle pensioni e prevalentemente della cassa degli statali al momento del trasferimento INPS da Pallora della cassa degli statali, e quest'ultima rettifica che è stata fatta di una quota a parte per i dipendenti pubblici con una norma del 2011 vengono qui riportati in quella rosso scuro, e vedete che in quel caso il saldo è rettificato e sembra molto più contenuto. Quindi si tratta poi di capire come contabilmente queste voci vogliono essere prese in considerazione. Teniamo conto anche che qui stiamo parlando di spesa al lordo delle imposte, quindi c'è poi una partita che nella parte conclusiva, credo poi Brambilla farà un cenno su questo, non esistono, cioè la tassazione della previdenza in Italia è una tassazione completa, cioè quindi non è una tassazione agevolata salvo per i fondi della previdenza complementare, e quindi la voce al netto delle uscite pubbliche andrebbe ulteriormente ricorretta per una cifra che supera i 2 punti percentuali di PIL, che non è poco. Le due voci finali che vedete dicono che al lordo dei trasferimenti assistenziali dalla GIAS la spesa pensionistica italiana sta intorno al 15% del prodotto interno lordo, al netto della GIA sta intorno al 13-13,5%. Allora, su queste cifre vale la pena di fare due considerazioni molto, molto sintetiche anche in questo caso, cioè quanto pesa la spesa previdenziale sulla spesa pubblica in Italia? Qui io parlerò di spesa al netto degli interessi passivi, che come sapete è una componente in un certo senso automatica della spesa pubblica, derivante dal debito pregresso, e come si può vedere la spesa previdenziale intorno al 1995-96 era arrivata a pesare circa il 34% dell'intera spesa pubblica al netto degli interessi passivi. Gli effetti delle riforme sono abbastanza evidenti e fino al 2006 circa c'è una contrazione di questa quota evidente nell'ordine di più di 3 punti percentuali. Se non che poi nella fase conclusiva questa quota riprende fino a toccare dei livelli che sono anche leggermente superiori a quelli che avevamo toccato nel 96-97. La ragione di questo è, la vedete sotto, i tassi di variazione della spesa pubblica al netto degli interessi con le successive misure di carattere restrittivo che sono state adottate negli ultimi anni ha rallentato e quindi le variazioni sono negative. La spesa pensionistica è in crescita, non particolarmente dinamica, ma continua a crescere. Questo dice sostanzialmente che la controllabilità, diciamo, da parte dei policy maker sulla spesa previdenziale ovviamente esiste, ma esiste più con effetti di medio-lungo termine che non nel brevissimo termine, salvo alcune misure che sono già state abbondantemente sperimentate nel nostro sistema, tipo blocco, congelamento delle indicizzazioni o cose di questo tipo. Quello di cui ha parlato Paolo Nofri, qui vediamo l'effetto complessivo del numeratore e denominatore, vediamo che ci sono 3 fasi distinte in questa misura che si usa molto in Europa per fare i confronti. Quanto pesa la spesa pensionistica sul prodotto interno lordo? Allora, anche qua dinamica accentuata di crescita dall'11 a quasi il 14% prima degli anni delle riforme, che cominciano a essere significative non solo con la Dini ma addirittura con la riforma Amato, perché già nella riforma Amato c'è lo scardinamento, se vogliamo, del meccanismo di indicizzazione, che prima era legato anche alla variazione dei salari e passa solo ai prezzi, che è molto importante nel determinare questa curva, è fondamentale. Si appiattisce, si ha una sensazione di stabilizzazione che in qualche misura per chi faceva appunto i rapporti a metà degli anni 2000 sembrava abbastanza, come dire, messa in sicurezza. Vediamo che nell'ultimo periodo c'è una ripresa, un'accentuazione che passa i 2 punti percentuali anche in questo caso del rapporto. Però se vedete i numerini che stanno sotto si spiega quello che già Paolo Onofri prima accennava. Cioè la spesa pensionistica nel periodo 89-97 era effettivamente piena di dinamica, 9-7% in termini nominali e 4-9% in termini reali, quindi aveva una crescita molto accentuata. Nel secondo periodo, frutto delle varie riforme, la spesa pensionistica in termini reali passa all'1,6% e nel terzo e ultimo periodo addirittura all'1,2%. Quindi la controllabilità della spesa pensionistica a seguito delle riforme è un dato evidente, è innegabile. Quello che però è modificato in maniera radicale è il prodotto interno lordo, cioè il famoso denominatore. 6,5 nominale, 4 nominale, 0,2 reale, nominale. Se calcoliamo che l'inflazione del terzo periodo è del 2-3%, emerge quello che Paolo Onofri accennava, cioè noi da 7-8 anni a questa parte siamo in presenza di un prodotto interno lordo che in termini reali si sta contraendo, e questo è il dato di fatto. Da cosa deriva questa capacità di contenimento della spesa pensionistica? Allora, come vedete, è molto più complicato in un certo senso abbassare la dinamica della spesa media per pensione perché il calcolo del sistema pensionistico, che in futuro diventerà anche piuttosto incidente sui valori medi della prestazione previdenziale con il contributivo, negli anni che noi abbiamo esaminato è ancora fortemente determinato dalla vecchia regola dei sistemi retributivi, ed è il tracciato nero, che vedete che più o meno continua lungo una linea che è abbastanza interpolabile con una lineare, insomma. Quella che invece vedete sotto è il numero delle pensioni erogate. Cosa è successo sostanzialmente? Che con le riforme, in questo caso con la Dini in particolare, gli innalzamenti dell'età anche per le pensioni di anzianità, eccetera, dal 1997 al 2007 grosso modo si ha una stabilizzazione progressiva del numero delle pensioni in pagamento. Addirittura con gli interventi pesanti degli ultimi anni il numero delle pensioni in pagamento si sta contraendo, quindi noi stiamo pagando meno pensioni di prima. Questo è l'effetto. Questa l'ha già in un certo senso accennata Cinzia, si vede che cosa succede con l'età, requisiti per andare in pensione, si vede che grosso modo partendo dalle quote e dalle pensioni di vecchiaia 60 donne e 65 uomini andremo a età che si avvicinano ai 70 anni, insomma 67, 69 e 9 eccetera, con i meccanismi di aggiustamento automatico che sono stati inseriti. E anche per la cosiddetta pensione anticipata, dato che il meccanismo di aggancio all'aspettativa di vita sta nel requisito, anche in questo caso i requisiti sono destinati a salire. Già nel 2018 saremo a 42 anni di versamento contributivo e 10 mesi, poco meno di 43 anni. Vediamolo adesso dal punto di vista dell'equilibrio tra entrate e uscite del sistema pensionistico. Qui lo si vede abbastanza chiaramente. Se lo consideriamo diciamo come spesa pensionistica, quindi al lordo della GIAS, abbiamo la linea azzurra. Se lo consideriamo al netto della GIAS, dando per scontato che la GIAS effettivamente interpreti esattamente, sapete che c'è molta discussione su questo, interpreti correttamente la parte assistenziale che dovrebbe essere pagata non tanto dalla contribuzione quanto dalla fiscalità generale, vediamo che la contribuzione addirittura intorno al 2008-2009 questa la andava a coprire quasi per intero. Si avvicinano molto la riga nera della contribuzione con quella rossa tratteggiata della prestazione al netto della GIAS. In questi ultimi anni anche in questo caso si sta riaprendo il gap. Perché? Perché si è, con la crisi occupazionale, rallentata l'entrata contributiva fondamentalmente, non è che ci siano poi grandi variazioni degli altri. Sotto vedete i saldi che sono riportati, quindi da un saldo fortemente negativo nel 95, anche in questo caso gli effetti delle riforme sono evidenziati dagli istogrammi che si contraggono, e dopodiché c'è invece un accenno alla riapertura negli ultimi anni dovuto soprattutto al rallentamento sostanziale delle entrate contributive. Non tutti i comparti, grandi comparti della previdenza, ovviamente pesano sul saldo alla stessa maniera. Addirittura ci sono dei comparti che pesano in senso positivo. Ad esempio il mondo delle casse, e qua non è riportato, credo, no, ma anche il fondo dei parasubordinati hanno saldi largamente positivi. In questo caso è il rapporto percentuale tra contributi e spesa per pensioni. Come vedete ci sono delle situazioni, dunque stavo guardando se c'era o meno, liberi professionisti, sì, liberi professionisti ci sono, non ho messo quello dei parasubordinati. E vedete che, più di così, o più veloce di così, non so cosa fare, Alberto. Se vuoi non smetto. Come vedete ci sono dei fondi qua in particolare di cui il cui peso a volte è anche abbastanza ridotto, sono il fondo clero e coloni mezzadri, coltivatori diretti, che hanno invece delle situazioni di gradi di copertura bassissimi, intorno al 40% della spesa previdenziale. Questa è una previsione, come diceva all'inizio Brambilla, che è fatta sui prossimi anni, basandoci essenzialmente sul preventivo assestato 2013 dell'INPS, sul bilancio preventivo per il 2014, e poi ci sono dei valori stimati per le casse 2013 e 2014 desunti estrapolando gli andamenti degli ultimi anni, e poi c'è anche un riferimento per quanto riguarda il prodotto interno lordo alla previsione del DEF, del documento di economia e finanza 2014. Dunque, come vedete, sostanzialmente si dovrebbe avere una situazione che non è molto distante da quella dell'ultimo anno, del 2012. Il peso della spesa pensionistica, ultima riga, sul prodotto interno lordo grosso modo rimane fermo e poi è destinato a scendere, adesso lo vediamo subito. Il numero delle pensioni è in leggero calo, qui c'è un errore nel numero delle pensioni, non so come mai non esce il numero esatto, questo era 22.000, no 17.000 scusate, non, e questo è 22.000, non so come mai sono venuti due numeri sbagliati. Il 127 come rapporto invece è corretto, tra il numero di pensioni in pagamento e il numero dei contribuenti, moltiplicato per 100 ovviamente, quindi 1,27 sostanzialmente, rimane anche quello abbastanza costante. Allora, ultima questione che cerco di sintetizzare anche in questo caso il più possibile, la proiezione nel medio-lungo termine. Allora, la proiezione nel medio-lungo termine richiede di dover fare una serie di ipotesi. Le ipotesi sono piuttosto, come dire, sono essenziali per il risultato che si ottiene. Alcune di queste naturalmente si aprono a delle eventuali criticità dal punto di vista della correttezza delle proiezioni. Comunque sostanzialmente qui noi vediamo uno scenario nazionale base, quello che si chiama scenario nazionale base, il prodotto della ragioneria generale sostanzialmente, in cui vengono assunte le ipotesi demografiche a cui faceva riferimento la dottoressa Ferrara prima, che sono quelle dell'ultima proiezione demografica IMSS del 2011, non vi sto a ripetere le varie questioni per ragioni di tempo. Si assumono, ecco, queste sono delle questioni un pochino più delicate, il quadro economico a cui si fa riferimento per i primi anni è quello fino al 2017, quello del documento di economia e finanza, dopodiché si prende una crescita di produttività che è concordata a livello europeo dell'1,4% fino al 2040, dell'1,6% al 2050 e dell'1,5% poi fino al 2060. I tassi di attività salgono al 70% dal 63,5%, quello da 20 a 69 anni, che potrebbe essere più importante visto e considerato l'età requisito per andare in pensione, sale addirittura di 11 punti da 63 a 74% in queste proiezioni. I tassi di occupazione, anche questi, salgono di circa 8 punti e questo insieme, produttività e occupazione, darebbe una crescita media del PIL reale nei prossimi anni fino al 2060 intorno al 1,5%. C'è uno scenario che invece viene discusso in sede europea, che è fatto dall'IPC, che vuol dire Economic Policy Committee Working Group on Aging, cioè un gruppo specifico che lavora sull'età, sull'invecchiamento, scusate, che fa delle proiezioni simili per vari aspetti per quanto riguarda la demografia, un po' diverse per quanto riguarda il quadro economico, ma essenzialmente arriva a determinare, un po' diverse soprattutto per il quadro occupazionale, arriva a determinare una crescita media dell'1,4 e non dell'1,5. Sottolineo 1,5 il nostro, 1,4 quello europeo. Lo sottolineo tre volte perché adesso vedrete che la differenza è importantissima. Allora, questi sono gli effetti che si ottengono. Qui avete le normative, così come si sono evolute, dalla situazione previgente la riforma Maroni, prima del 2004 sostanzialmente. I vari interventi e l'ultimo in grassetto, il più basso di tutti, lasciate perdere per un momento di guardare quello punteggiato, che vedete che risale di più nella parte finale, quello in grassetto è l'effetto post riforma Fornero. Allora, grosso modo, queste erano le famose gobbe. Le gobbe sono state abbondantemente appianate, addirittura al posto della gobba adesso abbiamo un'ansa, e quindi l'effetto è importante. C'è una ricrescita del rapporto spesa-PIL intorno al 2040, dovuto in questo caso al non ancora completo effetto del sistema contributivo e diciamo il periodo di cosiddetta transizione demografica di coloro che erano andati in pensione con le pensioni se vogliamo un pochino più abbondanti degli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale sostanzialmente. Ecco, la cosa che vorrei, due cose da sottolineare, dopodiché mi taccio, sono un andamento sensibilmente diverso, che lo si vede anche dal grafico, dello scenario IPC UGWGH, cioè quello europeo, la differenza, torno a dire, è l'1,4 contro l'1,5, e come vedete la ripresa di spesa è più elevata. Tutti confluiscono intorno al 14-14,5 di spesa sul PIL, il che ci lascia, se vogliamo, un messaggio relativamente tranquillizzante sulla stabilità del lungo periodo. E l'altra cosa che vorrei sottolineare, anche se ovviamente tutto questo non risponde al problema che è già stato sollevato del fatto che quando siamo al 2060 l'età di pensione oramai è quasi 70 anni, e quindi c'è il problema di come far lavorare le persone dai 55 ai 70. Ma la cosa, ecco, che aggiunge rispetto alle pubblicazioni che anche la ragioneria aveva già diffuso, è questo calcolo che è una sorta di integrazione di queste curve. Allora, se voi prendete lo scenario nazionale base prima della riforma Maroni, quindi dal 2004, quindi la successione delle riforme dal 2004 alla riforma Fornero compresa, voi avete un effetto finanziario in questo arco di tempo stimato corrispondente a prezzi 2013, quindi senza considerare l'effetto della dinamica dei prezzi, di 20,4 miliardi di risparmi di spesa l'anno. 20,4 miliardi di risparmi, quindi l'incisività delle riforme è assolutamente evidente. Se prendiamo solo la riforma Fornero, quindi l'effetto da prima della riforma Fornero a post riforma Fornero, abbiamo 8,1 miliardi medi annui di risparmio, che è la seconda riga. Se prendiamo però lo scenario europeo su tutto il periodo, quindi considerando tutte le riforme da prima della Maroni a dopo la Fornero, abbiamo la metà di quello che era previsto nello scenario nazionale base, cioè 10 miliardi l'anno. Allora, per concludere, cifre imponenti sicuramente in queste proiezioni, che dicono di interventi pesanti già effettuati per sostenibilità finanziaria della spesa pensionistica. Però grande delicatezza di queste proiezioni rispetto anche ai risparmi che sono stati stimati sugli andamenti economici, sugli andamenti del quadro macroeconomico. Andamenti del quadro macroeconomico anche leggermente al di sotto delle aspettative possono produrre degli effetti importanti.
Vi mettete allora, prima di dare la parola al vice ministro Morando e al ministro del lavoro Poletti, che ringrazio per essere intervenuti, e tenuto conto anche dei tempi tecnici che ci rimangono prima che comincino a predisporre per l'altro evento, due considerazioni. La prima, tutto quello che avete visto sta nel rapporto e verrà pubblicato poi sul sito, e trovate anche tutti gli estremi del sito web sul rapporto stesso. Il rapporto parla anche di tassi di sostituzione attesi. Io andrò molto molto rapidamente. Abbiamo fatto questi calcoli con il motore di ricerca Efeso, che ha partecipato alla nostra ricerca e al nostro rapporto. Quello che emerge sostanzialmente dal rapporto, devo andare molto molto rapidamente, è che proprio in virtù dell'innalzamento dell'età pensionabile, quella che è l'adeguatezza delle pensioni, abbiamo visto che il sistema è sostenibile nel medio e lungo termine se l'economia riprende. Il secondo punto è l'adeguatezza delle prestazioni, e l'adeguatezza delle prestazioni si raggiunge semplicemente perché, come vedete, rispetto alla Ragioneria Generale dello Stato abbiamo proiettato un PIL all'1%, non all'1,51% come previsto dalla Ragioneria, e i tassi di sostituzione che sono qui messi in una nuova forma. Voi finora li avete visti sempre per anno di pensionamento, questi sono per anno di nascita, semplicemente perché i due stabilizzatori automatici, cioè l'aggancio dell'età di pensione alla speranza di vita e i coefficienti di trasformazione dinamici, seguono la speranza di vita e quindi si va per anni di. Come vedete, i tassi di sostituzione sono comunque sopra il 70% o il 65-66% per gli autonomi. Questa è la slide che poi nel rapporto viene spiegata meglio e che fa vedere quanto ci sia di differenza tra il vecchio metodo di calcolo retributivo e il metodo contributivo, e quanto il metodo retributivo, così come l'abbiamo conosciuto assieme, ripeto, a tutte le aliquote figurative, abbia pesato tantissimo sui disavanzi annuali dei singoli enti e anche sul bilancio, cioè sul debito pubblico complessivo. E quindi, come diceva Gianni Geraldi prima, ma anche Cinzia poi, l'adeguatezza delle pensioni è stata raggiunta proprio in gran parte per l'età pensionabile e tanto anche per il metodo di calcolo contributivo, che oltre i 63-64 anni premia rispetto al vecchio metodo. Certo, c'è il problema: se la sostenibilità c'è e l'adeguatezza c'è, c'è la sfida grossa per la politica e per le parti sociali, perché se la popolazione invecchia bisogna trovare nuovi sistemi, quindi anche tutta la contrattualità, quindi il mansionario, le retribuzioni, la decrescente intensità di lavoro e la crescente intensità di capitale umano debbono trovare una collocazione. Su questo tema sicuramente con i componenti del CTS lavoreremo un po'. Su questa vado molto rapido perché il numero delle prestazioni in pagamento, come risulta dal rapporto, è di 23,4 milioni, i pensionati sono 16,5, abbiamo 1,39 pensioni per ogni pensionato e una prestazione ogni 2,5 abitanti. Il saldo è di 20 miliardi, se non avessimo avuto la gestione dei parasubordinati, che ha un attivo di 7 miliardi, e la gestione dei liberi professionisti, che ha un attivo di 3, il deficit sarebbe nel 2012 di ben 30, quasi 31 miliardi. Però occorre anche considerare la fiscalità sulle pensioni, e la fiscalità sulle pensioni è di quasi 46 miliardi, per cui in effetti la spesa, visto che la fiscalità è una partita di giro per il governo, è di circa 165 miliardi. Chi contribuisce di più al deficit? Sicuramente la gestione dei pubblici dipendenti, per gli atavici motivi che lo Stato non versava i contributi suoi e a suo carico, la gestione delle ferrovie dello Stato, quindi la ristrutturazione del comparto ferrovie dello Stato ci è costata 4 miliardi, i coltivatori diretti, cioè il comparto agricoltura per 6 miliardi, il comparto artigiani e soprattutto due fondi in particolare speciali, il fondo volo, quindi con l'Alitalia prevalentemente, e il fondo autoferro tranvieri. L'ultimo flash che vi voglio fare è quello che sta a carico della fiscalità generale. Qui trovate molto in dettaglio sul rapporto, ma i due dati fondamentali sono: a carico della fiscalità generale, cioè la differenza tra contributi versati e totale delle prestazioni pagate, è di 83,6 miliardi, quindi 5,5 punti di PIL praticamente devono essere pescati dalla fiscalità generale per onorare gran parte delle prestazioni. Sono tutte prestazioni previdenziali? Certamente no, perché noi abbiamo sostanzialmente 8,6 milioni su 16 milioni e 4, quindi 52% di prestazioni che sono di natura assistenziale. Alcune sono 860 mila, sono le pensioni sociali e gli assegni sociali, altre sono le invalidità, ma poi abbiamo circa 1 milione di prestazioni con maggiorazioni sociali, 3,7 milioni di cui di integrazione al minimo. Tenete conto che uno dei messaggi che deve essere dato alle giovani generazioni è che più della metà di queste pensioni assistenziali non sono previste con il metodo di calcolo contributivo, e quindi bisognerà pensare in futuro. Lascio la parola al vice ministro Morando e al ministro Poletti. Un appello solo al ministro Poletti, in questo caso mi permetto di fare, la comunità europea nei vari libri bianchi che erano stati scritti ci aveva dato tre obiettivi, che erano: uno, la sostenibilità finanziaria di medio e lungo termine dei sistemi, e più o meno come abbiamo visto con Gianni la cosa c'è; l'adeguatezza delle pensioni l'abbiamo raggiunta; la modernizzazione dei sistemi. Abbiamo come modernizzazione dei sistemi due testi unici che sono più o meno, mi dirà Antonio Paruscello, al 70%, una anagrafe anagrafe generale dei lavoratori attivi, che è molto 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 vicina alla conclusione, se noi riuscissimo a raggiungere questi tre obiettivi, anche la modernizzazione, e saremmo uno dei due paesi che hanno il testo unico sulla previdenza, e per noi sarebbe un grande risultato. Grazie per essere qui, la parola a Enrico Morà.
Grazie a voi per avermi invitato. La partita incombe, avevo preparato una cosa più complicata dopo aver letto il rapporto, ma la metto via, voglio fare solo rapidissimamente tre osservazioni. La prima è questa, la fiducia diffusa nella popolazione sull'efficacia, la sostenibilità del sistema previdenziale è una componente fondamentale. Presso le giovani generazioni noi abbiamo minato, dopo la riforma del 95, questa fiducia diffondendo come ovvia una convinzione completamente infondata, e cioè che il tasso di sostituzione rispetto all'ultima retribuzione delle pensioni future, cioè di questi giovani, sarà crollato quando loro saranno in pensione. Bene. Se si legge questo rapporto anche distrattamente, si vede che questa, per usare un'espressione atecnica, è una cazzata clamorosa. Non è vero. Il tasso di sostituzione, soprattutto quello netto, non quello lordo, siccome sulla pensione non si paga la quota di contributi che invece si paga sulla remunerazione, ovviamente, come tutti sapete, il tasso di sostituzione netto è elevato. Come ha appena detto il professor Brambilla, è elevato a paragone di che cosa? A paragone dei sistemi previdenziali pubblici e non solo pubblici degli altri grandi paesi industrializzati. Andiamo mediamente dal 69 al 79%. Avere diffuso presso i giovani, se noi usciamo di qui e chiediamo a un giovane lavoratore, ma tu pensi che avrai una pensione rapportata decentemente al tuo ultimo salario? La risposta di tutti è no, mentre la risposta sulla base dei dati è sì, sì. Allora bisogna sviluppare un'iniziativa per ricostruire questa fiducia. Per carità, avremo contribuito a metterla un po' in discussione passando dall'11% all'11,5%, come ha appena detto il mio amico Brambilla, della tassazione sugli utili dei fondi pensione integrativi. Mi immagino che cosa diavolo avrebbe detto se avessimo lasciato il decreto com'era, con l'imposta sull'attivo delle casse privatizzate al 26% sul capital gain delle casse privatizzate, perché abbiamo portato all'11,5% per riportare al 20% l'aliquota di prelievo sui guadagni da capitale delle casse privatizzate. 11,5% è enormemente basso. Se pensate che mediamente il capital gain l'abbiamo portato adesso al 26%, io penso che averlo portato dall'11 all'11,5 non sposterà la fiducia dei conti. Ma ammesso che una cosa è vera, però, la fiducia è la componente fondamentale. Allora ricostruiamola sul punto che conta, sulle giovani generazioni. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è la cosa che fanno gli svedesi. La busta arancione degli svedesi sulla previsione, periodo per periodo, ogni due anni, tre anni, della propria pensione in rapporto al versato, è un impegno secondo me tanto rilevante quanto il 7.30 precompilato. Dobbiamo prendere un impegno su questo punto, esistono tutte le condizioni, perché si tratta di mandare ad ognuno questo calcolo qui che trovate a pagina 44, non è che ci vuole un genio per fare questa operazione, ci vogliono i dati di partenza e poi un minimo di struttura. Seconda osservazione rapidissima, decisivo nel medio-lungo periodo, certo ci sono le cose che ci ha detto Onofri, il professor Onofri, sull'andamento del prodotto, la crescita e così via, ma c'è la demografia. Vorrei sottolineare che sono anni che scriviamo, i governi pro tempore scrivono la verità nel documento di economia e finanza, cioè scrivono quanti immigrati ogni anno in più rispetto a quelli che ci sono, ogni anno devono venire in Italia da qui al 2060. Per la precisione, secondo i calcoli, per garantire la stabilità del sistema, sono 280.000 in più ogni anno di qui al 2020. poi diventano 200.000 dal 2020 al 2050 ogni anno in più, e poi nella parte finale dal 2050 al 2060 possono limitarsi a essere soltanto 180.000. Allora, se noi guardiamo a alla crucialità di questa vicenda immigrazione anche dal punto di vista della sostenibilità del sistema previdenziale, cioè un pilastro del nostro Stato sociale, e guardiamo a come sviluppiamo le nostre politiche per l'immigrazione, sia chiara la sensazione che stiamo organizzandoci un suicidio. Quindi bisogna svoltare, perché se continuiamo con la politica dell'immigrazione impostata fino ad adesso, noi andiamo nel disastro. Terzo e ultima considerazione, fatemi dire una cosa. Dunque, non c'è barba d'uomo che intervenga sul processo di aggiustamento fiscale che abbiamo fatto nel corso di questi anni, non sto parlando del governo Renzi, sto parlando della vicenda più generale della finanza pubblica italiana, che non dica come cosa ovvia che l'aggiustamento l'abbiamo fatto tutto dal lato delle entrate. Ogni sera in televisione lo dicono in 50, ogni uno che scrive un articolo ripete questa cosa: avete fatto un aggiustamento importante, sì, però tutto con le tasse. Banalmente, i dati che vi sono stati fatti vedere dimostrano che dal lato della spesa abbiamo fatto interventi pesantissimi, nella peggiore delle ipotesi, con la previsione fondata sul quadro macro più negativo da questo punto di vista, abbiamo corretto di 10 miliardi l'anno. Quindi è qualcosa di assolutamente impressionante, di operazioni dal lato della spesa. Poi, giusto o sbagliate, ma dire che non le abbiamo fatte è assolutamente assurdo.
Bene, io vi ringrazio per l'invito, vi propongo proprio solo due battute di ringraziamento per il lavoro fatto, tanto per cominciare, perché effettivamente noi da questo punto di vista un'esigenza di mantenere un punto di analisi, di verifica e di riflessione si presenta come un elemento su cui dovremo fare insieme una qualche valutazione, perché effettivamente rischiamo di assumere come dati, situazioni che a volte o percezioni che non sono corroborate o sostenute da un'analisi puntuale. Quindi quando diceva il tasso di sostituzione, abbiamo assunto un'idea disastro, poi guardiamo i numeri, uno può essere più o meno soddisfatto, però i numeri o si contestano, allora dice guarda che quel numero non è vero, allora facciamo una discussione sulla veridicità e la correttezza tra virgolette scientifica attraverso il quale si è costruito quel dato, oppure uno analizza e valuta quel dato e lo utilizza per le decisioni che deve assumere e comunque per i suoi giudizi. Quindi c'è un lavoro importante, io credo che dovremo insieme capire come questo lavoro è bene che si continui a sviluppare, proprio perché diventa un elemento fondamentale per la nostra azione. Insieme a questo, una grande cautela dal mio punto di vista in particolare nelle riflessioni intorno a questo tema, perché qui siamo in presenza di una situazione che ha da un lato una grande sensibilità sociale, ovviamente, una grande problematicità, attenzione, il rischio di indurre o sollecitare o provocare inavvertitamente elementi di preoccupazione assolutamente infondati o altro, bisogna essere molto misurati. Ma insieme a questo c'è un altro elemento che è in discussione e che è a nostro fronte in questi giorni, che è il nostro rapporto con l'Europa. Nel momento in cui noi affrontiamo come governo italiano un semestre di presidenza europea e affrontiamo una riflessione che dice noi vorremmo giocare una partita sulla fiducia e giocare una partita che non dice cambiamo le regole, pretendiamo questo, pretendiamo quello, ma dice noi vi chiediamo di analizzare puntualmente ciò che abbiamo fatto e ciò che stiamo facendo e ciò che ci impegniamo a fare, e insieme a questo vi chiediamo tutti insieme di stabilire come regola comune in Europa, tra virgolette, il fatto di avere una azione coerente. Faccio l'esempio più banale: mi chiedete e mi sottoponete ad una procedura per i mancati, non adeguati pagamenti delle pubbliche amministrazioni ed un patto di stabilità che se pago ho i miei problemi. Allora bisognerà che troviamo la maniera per gestire insieme, come posso dire, A e B, Perché altrimenti se mi chiedete una cosa e mi punite se la faccio, c'è un problema tecnico da qualche parte, bisogna trovare una soluzione per cui questa cosa non si realizzi. Allora quantomeno spostiamo i tempi, consentitemi di fare l'azione e di verificare l'esito, e sulla base dell'esito appunto chiedermi delle correzioni, ma non potete in contemporanea chiedermi due cose tra loro tra virgolette contraddittorie. Quindi anche qui dobbiamo essere molto misurati nel momento in cui riflettiamo su queste cose, perché questa è una delle componenti strutturali che consentono al nostro Paese di costruire un'ipotesi di lavoro di qui in avanti sul piano delle politiche economiche nella relazione con i partner europei. Poi abbiamo un dato sul quale invece stiamo lavorando come governo e che per me è molto importante, ed è parzialmente ma in maniera significativa connesso a quello di cui si è parlato qui, anche perché per me è interessante e importante il fatto che si sia lavorato non solo sugli elementi previdenziali ma anche sulla versante assistenziale, insomma tutto un panorama complesso che normalmente invece esaminiamo per parti e ci occupiamo di sapere cosa è successo qui, cosa è successo sulla cassa integrazione, cosa è successo su altri strumenti. Forse è un buon metodo quello di cominciare a vedere insieme tutti questi fenomeni, considerando un dato che effettivamente il nostro Paese non si è dotato adeguatamente, se lo dico così, di politiche sociali come tali definite. E non raramente ha usato strumenti che si chiamassero previdenziali, che si chiamassero di altra natura, ad esempio ammortizzatori sociali, per finalità che non erano esattamente coerenti con la natura della tipologia dello strumento. C'era un problema sociale, si usava lo strumento che c'era a disposizione. Questa modalità ha prodotto un esito di grande confusione nella lettura dei dati, per cui abbiamo a volta valutato previdenziale qualcosa che era assistenziale eccetera, ma fino ad un certo punto questo è un problema. Ma abbiamo indotto un altro dato che secondo me è persino più problematico: nel momento in cui a livello di pubblica opinione si accetta l'idea o si afferma l'idea che lo Stato tra virgolette fa finta, e cioè ammette che una cosa che non dovrebbe essere usata per una certa finalità ma poiché ce n'è bisogno si può fare, nel momento in cui è ammesso far finta, a quel punto se è ammesso per lo Stato, figuriamoci, è ammesso per tutti. Allora io credo che bisogna invece ripristinare un quadro di chiarezza che definisca le cose coi loro nomi, per cui ad esempio stabilire che se abbiamo bisogno di un reddito, chiamiamolo di ultima istanza, di tipologia sociale, vediamo perché, ma è giusto che lo definiamo come tale e lo trattiamo come tale, perché le politiche conseguenti debbono essere coerenti. Cioè, se io faccio un puro trasferimento monetario, che siano 500 euro o 700 euro, alla fine, quando ho fatto il trasferimento monetario, ho finito il mio compito. Se invece sto facendo una politica sociale, ad esempio di logica abilitante, perché quel cittadino 6 mesi dopo, 1 anno dopo, 3 anni dopo cambi i propri comportamenti sociali, i propri comportamenti economici, abbia un'opportunità di lavoro eccetera, è una cosa diversa. Allora c'è un nesso causa-effetto da questo punto di vista. Scegliere queste logiche significa cambiare i comportamenti relativi, quindi le politiche attive sono figlie del fatto di decidere che c'è uno strumento che viene usato. Spendere 500 euro per una persona che è a casa disoccupata o spendere 500 euro per pagare una persona che sta lavorando sono sempre 500 euro, sono sempre 500 euro, ma socialmente producono una condizione molto diversa. Noi abbiamo una fortissima vocazione a consegnare 500 euro al signor Rossi, non abbiamo alcuna vocazione a fare in modo che il signor Rossi lavori e noi gli diamo 500 euro. Questo è, detto in termini molto semplici, il cambio radicale che noi abbiamo intenzione di fare. Quindi dobbiamo transitare da A a B, sappiamo che è complesso, che è tutto quello che volete, ma questo è ciò che stiamo facendo e faremo. Insieme a questo l'ultima considerazione legata al tema dell'età. È evidente che connesso a questo ragionamento c'è un tema di impianti generali: la contrattazione, l'organizzazione del lavoro, l'invecchiamento attivo, eccetera, eccetera. Cioè noi abbiamo prodotto queste riforme perché avevamo bisogno di stabilizzare ma non abbiamo fatto alcuna azione sugli altri versanti. Per cui noi ci siamo tenuti, ad esempio, un dato per cui un cittadino lavoratore va dritto come un fuso fino a 65, 66, 67, 68 anni, lavorando le sue 36, 37, 38 ore fino al sabato o il venerdì di quella settimana, poi molla la penna, molla la cazzuola, molla quello che ha, fine, e va al parco. Beh, a voi pare una cosa ragionevole questa? A me pare una roba totalmente fuori di senso. Cioè, noi abbiamo bisogno di ricostruire complessivamente le dinamiche del reddito e della relazione tra la vita e il lavoro. Forse non abbiamo fino in fondo compreso un dato. Noi per un lungo periodo, per un'epoca intera, molti cittadini italiani hanno pensato al lavoro come una parentesi inevitabilmente necessaria e spesso poco gradevole, ma che comunque aveva un termine non troppo lontano, dopo il quale uno avrebbe cominciato a vivere. Per cui il tema era: lavoro da 18 anni, 15 anni, 16 anni a 50 anni, ma quando sono 50 anni, cavolo, di lì in avanti campo. E siccome abbiamo cambiato questo paradigma, sarà bene che proviamo a campare da 18 anni, perché se aspettiamo a campare dopo i 70, la storia diventa molto complicata. Questo io la dico in maniera un po', se volete, approssimativa, ma è il tema che abbiamo davanti. È il tema di un cambiamento di costruzione dei modelli organizzativi dell'impresa, di relazione tra vita e lavoro, tra reddito nelle diverse fasi della nostra vita, perché se prendete le dinamiche salariali italiane, sono tutte lineari. Entri a 20 anni, anzianità, qualifica, 5 anni, 5 anni, 5 anni, quando sei arrivato a 40, fine del dibattito. Ma quando è che un cittadino avrebbe bisogno del massimo di reddito? A 30 anni, quando si sposa e mette su famiglie e mette su casa. E quando è che c'è il massimo di reddito? A 65 anni, quando l'azienda prova a cavarti di lì e ti dà anche l'incentivo. C'è una soluzione tecnica semplice: ci sposiamo a 65 anni e il problema è stato risolto. C'è qualche problema tecnico laterale, effetto collaterale discutibile, quindi forse dobbiamo pensare anche a un'opzione 2, che non sia quella di spostare a 65 anni l'anno del nostro matrimonio, proviamo a immaginare qualcosa di diverso, il che vuol dire probabilmente che la nostra dinamica salariale non potrà più essere e non dovrà essere una retta, ma una sorta di U rovesciata, per la quale l'elemento di incremento delle retribuzioni deve essere più alto nella prima fase, deve essere coerente alle proprie condizioni di vita, di efficienza, di capacità intellettuale e di capacità di relazione con l'impresa per un certo periodo di tempo, e dovrà diventare civilmente accettabile il fatto che nell'ultima parte della nostra attività lavorativa ci sia un decremento dell'impegno, del trattamento economico e di tutto il resto, e questo dato potrà essere controbilanciato sul piano previdenziale, fiscale, eccetera eccetera, perché se vogliamo costruire la curva abbiamo dei livelli di oneri e dei costi che dovranno essere ribilanciati. Io credo che questo tema lo dobbiamo affrontare, perché se lo lasciamo così come sta, noi dobbiamo fare solo un ragionamento della serie speriamo che vada in un certo modo, ma non credo che questo sia un buon modo di governare il processo. Scusatemi le divagazioni di varia umanità, ma credo che se vogliamo riflettere sul che cosa sta succedendo e cosa potrà accadere, probabilmente abbiamo bisogno di inserire, insieme allo splendido lavoro che avete fatto, qualche elemento appunto della serie che accadrà, gli effetti delle cose che abbiamo fatto, e probabilmente ricostruire un disegno che ci aiuterà a costruire questa coerenza massima tra appunto gli strumenti che tutelano il reddito, che remunerano il lavoro, con le nostre condizioni di vita, perché se vogliamo che socialmente ci sia una buona tenuta abbiamo bisogno anche di dare una prospettiva ragionevole di relazione fra questi elementi. Grazie a tutti per l'attenzione.
Bene, allora io ringrazio il ministro Poletti, il viceministro Enrico Morando, grazie tante, grazie a tutti voi, alla prossima. Salve.